Bene, ringraziamo Suor Veronica che, come ci ha detto, dovrà partire subito perché c'è il Papa a Verona e lei ha il dovere di esserci, insomma, quindi partiranno su, e partirà anche Roberto Franchini, che fa l'autista, fa la scorta di Suor Veronica, e lo ringraziamo che è stato qui anche ieri con noi e lo salutiamo e lo ringraziamo di tutto. E, cioè, mentre parlava Suor Veronica, a parte che c'era una mitragliatrice che mi ha colpito da tutte le parti, quindi era veramente importante tutti gli stimoli che ci ha dato, per i quali veramente la ringraziamo. E, mi veniva in mente che ieri sempre Don Lorenzo Teston, parlando di Don Biasutti, citava una sua frase che diceva: il Signore mi ha dato la grazia di non essere prudente, no? E in qualche maniera Suor Veronica ci concludeva così: non mollate gli ormeggi, partite e abbiate coraggio. Vediamo, dai, ci sono tante cose che muovono e soprattutto poi questa cosa di far rete, e che possiamo anche tradurre, perché far rete è bello, sa molto di socialmente attuale, no? Ma potremmo dire far chiesa anche semplicemente, perché la chiesa è rete. Rete che salva gli uomini dai perigli del mare, e rete che unisce, no? Bene, adesso quindi facciamo un passaggio da questa panoramica ampia che è la CEI, che ci ha dato Suor Veronica, facciamo un focus e ci concentriamo sulla nostra diocesi. A parlare sarà Monsignor Ivan Bettuzzi, delegato episcopale per la pastorale, il vescovo Andrea Bruno, chi non c'era ieri, ripeto quello che ho detto già ieri, quando ha sentito parlare di questo convegno è stato molto contento, ha detto: non voglio però che sia solo una questione commemorativa, ma vorrei che il convegno fosse qualcosa da cui nascono progetti di pastorale e che sia un'esperienza di conversione alla carità, perché l'iniziazione cristiana, che è il filo conduttore dei nostri programmi pastorali di quest'anno, della diocesi, di questi anni, è sostanzialmente una conversione alla carità. Allora noi come Chiesa dobbiamo vivere questo percorso. Allora, ecco, pastorale, carità, ecco, le cose si uniscono, e adesso sentiamo Monsignor Ivan Bettuzzi che ci aiuta a comprendere come la nostra Chiesa può vivere questo.
Tutto a posto. Sì. Buongiorno a tutti. Dopo le bollicine di Suor Veronica mi sento veramente l'acqua liscia naturale che adesso dovrà intervenire. Però mentre parlava lei mi è venuto in mente un'esperienza. Non so se c'è qui il parroco di Santa Maria, Don Michele, perché c'era anche lui. Eccola, insomma. Ricordo la giornata mondiale della gioventù che abbiamo vissuto a Colonia, quando siamo partiti dalla diocesi di Udine con 9 pullman di giovani, e c'era il famoso pullman 9. Il pullman 9 era un pullman dove c'erano i disabili che erano accompagnati da un gruppo di giovani che avevano scelto di vivere la giornata mondiale della gioventù nel servizio a questi altri giovani portatori di disabilità. Siamo arrivati in Germania, siamo arrivati a Düsseldorf, e mi arriva una telefonata allarmata dicendo: vieni subito che c'è una piccola rivoluzione. Ho dovuto prendermi e muovermi dalla famiglia dove ero ospitato, arrivare in piazza e vedere che c'era stato un ammutinamento. Era successo che, senza che noi fossimo stati informati, arrivati in piazza, i disabili avevano un'infermeria dove avrebbero dovuto essere accuditi da delle infermiere, mentre i giovani accompagnatori erano stati sistemati nelle famiglie come tutti gli altri giovani. E i giovani hanno reagito dicendo: o rimaniamo insieme oppure noi questa notte torniamo a casa. E lì convincere anche dei tedeschi non è stato facilissimo, no? Perché e cosa è successo? È successo che a un certo punto la comunità si è lasciata coinvolgere, e le famiglie che avevano preparato tutto per l'ospitalità dei giovani nelle loro case hanno preso armi, bagagli, cibo e quant'altro e si sono portati dentro questa realtà dove hanno bivaccato insieme con i giovani accompagnatori e giovani portatori di disabilità. E in quell'esperienza si è verificato un piccolo miracolo culturale, come Suor Veronica ci ha appena accennato. Cioè è stato inserito dentro una cultura dell'accoglienza molto, diciamo così, disciplinata dalle norme sanitarie, un principio di carità, che è un principio di relazione. E chi ha vissuto quella giornata mondiale della gioventù, eravamo circa in 600 in quell'esperienza, e porta con sé la memoria di questo evento come uno dei momenti significativi di quell'esperienza di Chiesa che abbiamo vissuto insieme. Ecco, detto questo, il mio compito è quello di aiutarvi a riflettere su come la carità stia dentro la pastorale ordinaria della Chiesa e non soltanto dentro alcune esperienze di Chiesa, alcune istituzioni che la Chiesa nel corso dei secoli ha offerto alla comunità sociale. Beh, parto con una citazione di Papa Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate, dove scrive che la carità nella verità di cui Gesù si è fatto testimone con la sua vita terrena e soprattutto con la sua morte e risurrezione è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'intera umanità. L'amore, carità, è una forza straordinaria che spinge le persone a impegnarsi con coraggio, generosità nel campo della giustizia e della promozione della pace. È una forza che ha la sua origine in Dio, che Lui è amore eterno e verità assoluta. Allora questo significa che tutti gli uomini avvertono l'impulso interiore, dice il Papa, ad amare in modo autentico. Amore e verità sono la vocazione posta da Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo. Dio è carità. E in questo senso possiamo dire che la carità è un principio laico e nello stesso tempo profondamente cristiano. Infatti il Papa conclude: dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto tende. Possiamo dire che l'umanesimo cristiano dice che le fibre dell'uomo sono costituite da questo riflesso di Dio che è la carità. Allora cosa possiamo dire? Che l'intero sforzo pastorale della Chiesa consiste nel rendere visibile e storica questa dimensione di Dio. Ma per poterla rendere visibile e storica, come ci invitava proprio Suor Veronica poc'anzi, è necessario che ogni membro della Chiesa, non soltanto alcuni incaricati, trovi lui stesso la strada per poterla incontrare e per poterla sperimentare. Solo così la potrà a sua volta lasciarsi amare e donare a chi agli altri ciò che lui ha ricevuto. Allora, per così rendere un po' più leggibile questa riflessione, mi faccio aiutare da un racconto di Gianni Rodari, che proprio parla di strada. E il titolo della sua novella è molto singolare, La strada che non arriva da nessuna parte. E così scrive Gianni Rodari. All'uscita del paese si dividevano tre strade. Una andava al mare, la seconda verso la città e la terza non andava in nessun posto. Martino lo sapeva perché lo aveva chiesto un po' a tutti e da tutti aveva ricevuto la stessa risposta. Quella strada lì non va da nessuna parte, è inutile incamminarsi. E fin dove arriva? Non arriva da nessuna parte. Ma allora perché l'hanno fatta? Non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì. Ma nessuno è mai andato a vedere. Sei una bella testa dura, Martina. Se ti diciamo che non c'è niente da vedere, non c'è niente da vedere. Non potete saperlo se non ci siete mai stati, disse Martino. Era così ostinato che nel villaggio cominciarono a chiamarlo Martino Testa Dura. Ma lui non se la prendeva e continuava a pensare alla strada che non andava da nessuna parte. Quando fu abbastanza grande, una mattina si alzò per tempo, uscì dal paese e senza esitare imboccò la strada misteriosa e andò sempre avanti. Il fondo era pieno di buche, erbacce, e ben presto cominciarono i boschi. Cammina, cammina, la strada non finiva mai. A Martino dolevano i piedi e già cominciava a pensare che avrebbe fatto bene a tornarsene indietro, quando vide un cane. Il cane gli corse incontro, scodinzolando, gli leccò le mani, poi si avviò lungo la strada e ad ogni passo si voltava a controllare se Martino lo seguiva ancora. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi, la strada terminò sulla soglia di un grande cancello di ferro. Attraverso le sbarre Martino vide un castello e al balcone una bellissima signora che lo salutava con la mano. Spinse il cancello, attraversò il parco, sulla porta trovò la bellissima signora. Era davvero bella, vestita come una principessa e in più era anche allegra e rideva. Allora non ci hai creduto. A che cosa? Alla storia della strada che non andava da nessuna parte. Era troppo stupida. E secondo me ci sono più posti che strade. Certo, basta aver voglia di muoversi. Ora vieni e ti farò vedere il castello. C'erano più di 100 saloni zeppi di tesori. C'erano diamanti, pietre preziose, oro, argento. E ad ogni momento la bella signora diceva «Prendi, prendi Martino, quello che vuoi. Ti presterò un carretto per portare il peso». Martino non si fece pregare e ripartì col carretto pieno. In paese, dove l'avevano già dato per morto, Martino fu accolto con grande sorpresa. Scaricato il tesoro, il carro ripartì. E Martino fece tanti regali a tutti e dovette raccontare 100 volte la sua storia. E ogni volta che finiva, qualcuno correva a casa a prendere a cavallo, carretto e si precipitava giù per la strada che non andava da nessuna parte. Ma quella sera stessa tornarono tutti, uno dopo l'altro, con la faccia lunga per il dispetto. La strada, per loro, finiva in mezzo al bosco e in un mare di spine. Non c'era né cancello, né castello, né belle signore. Vedete, certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova. È un racconto che mi è piaciuto molto. E dentro questo racconto io vedo il progresso di una riflessione che ci aiuta a capire che cos'è la carità all'interno di un percorso ecclesiale, all'interno della pastorale della Chiesa. Innanzitutto la carità, per essere tale, deve essere una strada che non arriva da nessuna parte. Il tema della carità non può essere considerato semplicemente uno dei compiti della pastorale, una fatica da aggiungere alle molte altre incombenze a cui è sottoposta una parrocchia. Rimanendo nel racconto di Rodari, è da considerarsi piuttosto come l'imboccatura del grande viaggio a cui è chiamata la Chiesa ad ogni generazione. Un viaggio che chiede il coraggio di percorrere vie nuove. Quelle vie che San Paolo annuncia introducendo proprio il suo inno all'amore, il suo inno alla carità. E ora io vi mostrerò una via migliore di tutte. E da lì inizia quel testo che è il più alto di letteratura e di poesia, di teologia di tutto il Nuovo Testamento. La carità è essenzialmente questo, una strada che non arriva da nessuna parte, nel significato di una strada che si percorre gratuitamente, liberi dalla smania degli obiettivi da raggiungere che alla fin fine ci fanno spesso diventare pragmatici, professionali, al punto di diventare dei mestieranti, lo diceva molto bene Roberto ieri. Parafrasando alcune slide presentate ieri, preoccupati del cosa a tal punto da dimenticare il chi e da dimenticare il come. Questa è la via migliore di tutte, perché il suo approdo è la stessa natura di Dio, che è appunto carità, agape, amore. Dice Giovanni, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è carità. Deus caritas est. Dio è amore. E proprio in Deus caritas est, Papa Benedetto scriveva che l'amore del prossimo, radicato nell'amore di Dio, è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche il compito dell'intera comunità ecclesiale. E questo a tutti i suoi livelli. Dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa, in quanto comunità, deve praticare l'amore. Quindi non è per specialisti, non è per addetti ai lavori, non è una vocazione particolare di alcuni da cui poi sono esonerati tutti gli altri. E questo non è visto solo come una questione di stile, del tipo vogliamoci bene, ma come ottavo sacramento, secondo me. Se vogliamo il compendio di tutti i sacramenti. E continua il Papa, con il passare degli anni e con il progressivo diffondersi della Chiesa, l'esercizio della carità si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali, insieme con l'amministrazione dei sacramenti e l'annuncio della parola. Praticare l'amore verso le vedove, gli orfani, verso i carcerati, i malati, bisognosi di ogni genere, appartiene, sentite, alla sua essenza, tanto quanto il servizio dei sacramenti e l'annuncio del Vangelo. La Chiesa non può trascurare il servizio della carità, così come non può tralasciare i sacramenti e la parola di Dio. Parole importanti queste del Papa. Rimanendo nel racconto di Rodari, possiamo dire che l'unico modo per accedere al tesoro, ovvero al deposito della fede, è imboccare la strada della carità come stile pastorale, annunciando così il Vangelo in modo implicito, così come ci dice Papa Francesco, citando San Francesco, in modo implicito e solo se proprio necessario, anche attraverso le parole. Lo diceva molto bene Suor Veronica pochi minuti fa. Ed è solo praticando questa via, questa strada, che si diventa riconoscibili e leggibili anche al mondo. In Atti degli Apostoli c'è la prima definizione dei discepoli di Cristo, che non è la parola cristiani. Scrive Luca che Saulo, spirando ancora minacce, stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catena a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato. Attenzione, uomini e donne appartenenti a questa via. E nel testo greco via è scritto maiuscolo. Questo testo ci mostra che quando non esisteva ancora il termine cristiani per identificare i discepoli di Gesù, questi venivano identificati come gli appartenenti a questa via con la V maiuscola, ovvero la strada della carità, quella strada che non porta da nessuna parte se non al tesoro del cuore di Dio. Bene, continua Rodari, era così ostinato Martino che cominciarono a chiamarlo Martino Testa Dura. Beh, il protagonista del nostro racconto non demorde. Si trova in una comunità di uomini e donne ragionevoli, troppo ragionevoli al punto di apparire ottusi, pragmatici al punto di considerare uno spreco inutile l'avventurarsi su una strada che non abbia in sé la garanzia di un approdo, quindi di un tornaconto che giustifichi lo sforzo del viaggio. È il rischio di chi si vanta di avere sempre i piedi per terra, del buon senso di cui ci si può ammalare. E molte volte molte opere non partono semplicemente perché se ne fa un calcolo di opportunità. Per questo Martino viene chiamato testa dura, perché ostinato nel voler perseguire un obiettivo ritenuto inutile perché non rientrante negli obiettivi approvati dalla società. Lo richiamava Francesco prima, quello che veniva detto ieri. Tutto ciò che non sia nei protocolli non si può fare, oppure si può fare esattamente tutto ciò che non è previsto nei protocolli. Ebbene, perdonate l'accostamento, ma in questo personaggio, Martino Testa Dura, io intravedo la figura di Papa Francesco, che negli oltre 11 anni di pontificato ha operato ogni sforzo per ricondurre la Chiesa sulla strada della carità, guadagnandosi molti nemici all'interno della Chiesa, chiedendo ad ogni suo membro di operare quella che in Evangelii Gaudium definisce l'opzione preferenziale per i poveri. E scrive: quando San Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo o aveva corso in vano, il criterio chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si dimenticasse dei poveri. Questo grande criterio, affinché la comunità paolina non si lasciassero trascinare dallo stile della vita individualista dei pagani, ha una notevole attualità nel contesto presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo individualista, così lo definisce Papa Francesco. Poi conclude: la bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c'è un segno che non deve mai mancare, l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via. Evangelii Gaudium al numero 195. Evidente allora che fin dall'epoca apostolica il criterio per discernere l'adeguatezza evangelica dell'intero agire della Chiesa è verificare ciò che le sta davvero a cuore e quindi ciò che lei ha posto al centro. Se non c'è la carità, che si traduce in amore verso i poveri E non ci riferiamo soltanto a questioni economiche o disabilità, ci sono molti diversi stili ed esperienze di povertà, allora la strada sulla quale si corre è una strada inutile. Inutile perché mondana e quindi una via pericolosa che conduce la Chiesa stessa ad assumere categorie di efficienza e di mondanità. E più avanti il Papa conclude dicendo che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro la sua prima misericordia e questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ecco il cuore, il tesoro custodito nel castello, nel cuore della selva. Sant'Agostino scriveva che se vedi la carità, tu vedi la Trinità. Non si deve confondere la carità con il welfare della Chiesa. L'azione pastorale che fa della carità il suo cuore provoca il sollevamento del velo che spesso impedisce di cogliere il volto di Dio che è presente nella storia. E infatti Papa Francesco continua che il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione o di assistenza, che sono comunque importanti. L'amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l'altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze. Quella bellezza che ha innamorato il cuore di Dio quando, dopo aver baciato l'uomo, trasmettendogli il primo respiro, vide ed era cosa troppo bella, dice il libro della Genesi. Bene, contemplare, dice il Papa, una parola antica, mistica, che rimanda a templum. La contemplazione, anticamente, in epoca precristiana, indicava quella porzione di cielo che il sacerdote pagano ritagliava simbolicamente con il suo bastone, aprendo quindi simbolicamente una finestra che permetteva l'accesso al mistero, di cui il tempio diventava luogo e memoria di un dialogo fra l'uomo e il divino. Ebbene, il Papa ci dice che l'amore autentico è sempre contemplativo. L'azione pastorale che faccia dell'altro, soprattutto se fragile, il centro della sua attenzione, ha un valore quasi sacramentale, perché fa fare esperienza di un incontro con Dio. E preparando questo convegno, mi aveva emozionato sapere che Monsignor Biasutti aveva voluto questo centro, che è appunto il piccolo Cotolengo, diventerà poi il piccolo Cotolengo Friulano di Don Orione, perché si stavano affacciando dei pericoli qui al confine. C'era il pericolo che avanzasse un laicismo passato attraverso un'invasione dall'est che poteva chiudere tutte le chiese. Allora come sarebbe stato possibile continuare a portare il Vangelo qualora ci avessero imbavagliati e impedito di annunciare esplicitamente il Vangelo? Attraverso la carità, attraverso il servizio ai poveri, che diventa il primo pulpito da cui viene annunciata la novità di Gesù Cristo. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato, ti abbiamo dato da bere, e abbiamo sentito da Don Giovanni questo Vangelo? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Il Papa aggiunge che la scelta preferenziale per i poveri non costituisce soltanto un compito di evangelizzazione, ma è quell'esperienza che permette alla Chiesa di essere essa stessa evangelizzata. E allora la fede, la speranza, l'amore necessariamente ci spingono, dice il Papa, verso questa preferenza per i più bisognosi, che va oltre la pur necessaria assistenza. Implica infatti il camminare insieme, il lasciarsi evangelizzare da loro, che conoscono bene Cristo, sofferente, e lasciarsi contagiare dalla loro esperienza della salvezza, dalla loro saggezza e dalla loro creatività. Condividere con i poveri significa arricchirci a vicenda. E poi l'espressione che abbiamo sentito nel racconto di Rodari: secondo me ci sono più posti che strade. Ecco, Martino Testadura la sa lunga,